Eurologia, discorsi sull'europeo e non, in compagnia di Bruno Longhi.
Buongiorno, un cornetto?
È un espresso, giusto?
Sì.
Oh, ho vinto!
Vincere non è mai stato così facile. Sisal Fan Club è il gioco online che premia le tue conoscenze sul mondo del calcio e dello sport. Vai su sisalfanclub.it, vesti i panni di un allenatore e scala la classifica. Oltre 2000 premi in palio per un montepremi di 200.000 euro. Con Sisal Fan Club ogni minuto è buono per vincere. Concorso a premi Sisal Fan Club 2021, valido dal 17 marzo al 15 luglio 2021. Montepremi 199.679 euro. Regolamento disponibile su sisalfanclub.it.
Bene, ben ritrovati. Allora, buon pomeriggio a Bruno Longhi. Ciao Bruno.
Ciao Bruno.
Ciao entrambi. Ciao, buon pomeriggio.
Allora, buon pomeriggio anche a te Bruno. Allora Bruno, partiamo subito con te, analizzando l'europeo. Io partirei ancora dall'Italia e ti chiedo qual è il segreto di questa imbattibilità, questa difesa bunker. Qual è a tuo giudizio il segreto?
Ma è il tipo di atteggiamento che ha l'Italia, cioè innanzitutto partiamo dalla compattezza, perché quando c'è un blocco compatto, monolitico, diventa più difficile per gli avversari ovviamente cercare di passare attraverso le maglie di una squadra compatta. Il fatto di andare subito al recupero della palla mette gli avversari ovviamente nella condizione di non avere la gestione della palla e quindi di essere meno pericolosi o di non esserlo affatto. Poi il fatto di andare al recupero della palla addirittura alti, quasi nella tre quarti avversaria, se non nell'area avversaria, crea ovviamente una grande distanza, no? Tra l'avversario che entra in possesso di palla e la porta di Donnarumma, e poi la concentrazione massima, che quella ci deve essere ovviamente, e poi i bravi difensori e l'ottimo portiere. E non dimentichiamo che la concentrazione massima è anche alla base, perché si è visto anche nella partita col Galles, che nel momento in cui insomma la partita volgeva al termine si è perso un pizzico di concentrazione, abbiamo subito l'unica palla gol, quella sbagliata da Bale, di tutto questo torneo, di queste tre partite in cui siamo andati a segno 7 volte e il gol non l'abbiamo mai preso. Io penso che è un po' la filosofia che aveva il Barcellona, no? Grande gioco, grande possesso palla, ma soprattutto immediato recupero della palla per impedire all'avversario ovviamente di gestirla e di essere pericolosa. La vecchia e stantia, ma però sempre di moda, frase di Nils Lidon, del Barone: quando noi abbiamo la palla, gli avversari non ci fanno male, perché se l'abbiamo noi non possono
certo
giocarla loro.
Questo è verissimo.
Andiamo a parlare dell'Inghilterra, reduce della vittoria contro la Repubblica Ceca. È convincente l'Inghilterra, sì o no?
Non ancora. Cioè vince con il minimo sindacale, con 2 gol, entrambi di Sterling, il giocatore del Manchester City, 0 subiti, e per cui dobbiamo dire che la difesa anche in questo caso, come nel nostro caso, funziona. Adesso vediamo se riuscirà ad essere imbattuta anche la Svezia, che gioca questa sera, l'altra unica, l'altra delle tre che è rimasta finora con la porta imbattuta. Ecco, io dico che il lato positivo è che nonostante le assenze di Chilwell e di Mount, relegati ovviamente ai margini per via del Covid, l'Inghilterra comunque funziona dal punto di vista del risultato, e poi si è visto all'opera in occasione dell'assist il giocatore del West Ham, col Jack Grealish, un pochino invocato da tutti i tifosi. Io dico, si va avanti quasi sotto traccia, si fa per dire, perché ovviamente il motivo football is coming home oramai risuona negli stadi laddove la nazionale inglese va a giocare, ed è sempre Wembley, perché ovviamente alla luce di quanto è successo ieri giocherà ancora a Wembley, ma però si troverà di fronte sicuramente una delle picche. E sempre a proposito dell'Inghilterra dico che insomma tutto funziona, 2 gol sono stati sufficienti, e poi c'è sempre il problema Kane, perché ci si aspettava molto molto da parte di questi giocatori il fatto che lui non sia ancora entrato in partita, non si sia ancora visto. È chiaro che toglie un pochino quelle che sono le potenzialità offensive, per quello dico che insomma l'Inghilterra complessivamente convince, ma insomma diamo un 6.5 di stima, no? Ad una squadra che potrebbe forse con Kane al top fare di più.
Bruno, andiamo invece a questa sera, ci sono partite alle 21 molto belle, soprattutto una, no? Portogallo-Francia, la sfida tra CR7 e Mbappé, ma chi è il più forte, Bruno?
Guarda, questa è una domanda alla quale è Anzi no, non è impossibile rispondere, perché se mettiamo sul piatto della bilancia i numeri di Cristiano Ronaldo, che ha 14 anni di più, che ha segnato 107 gol in nazionale, 640 rotti con le squadre di club, che ha vinto 5 volte la Champions, che ha vinto sì, insomma 5-6 palloni d'oro, dipende se pallone d'oro o FIFA World Player, è chiaro che siamo di fronte a numeri imbarazzanti, per cui Mbappé, che ha comunque pur vinto un mondiale, ha segnato 17 gol con la sua nazionale e vince, ma solo in casa con il Paris Saint-Germain a livello di club, è chiaro che Mbappé ha davanti a sé ancora una strada lunghissima, se arriverà ai 36 anni ovviamente, sempre giocando di Cristiano Ronaldo. Semmai c'è da valutare quello che è il loro atteggiamento in campo. Allora, a prescindere dai titoli e dalle medaglie che hanno sul petto, devo dire che Mbappé è fortissimo nello stretto e nelle accelerazioni, perché ho visto nella partita quella proprio giocata con la, qual era la prima che ha giocato, sì, la Francia contro la Germania, abbiamo proprio visto delle accelerazioni talmente dirompenti che quasi ci mancava poco che bruciasse l'erba, no? Ronaldo invece ha innanzitutto il colpo di testa e lo stacco che non ce l'ha nessuno, sa calciare benissimo verso la porta dei due piedi e ha quel fiuto che lo porta a trovarsi sempre nella posizione giusta per battere la rete. Ora ti racconto una cosa rapidissima. Io ho fatto per anni telecronache ai tempi di Telemonte Carlo con José Altafini, no? Talvolta nei viaggi in macchina, quando si cercava di raggiungere la base della telecronaca, mi spiegava il segreto dei suoi gol. L'azione si snoda sulla destra, per esempio. Io non vado a seguire l'azione, ma provo a pensare che cosa potrebbe accadere nel caso di una respinta del portiere o di un difensore, e mi metto in una posizione, diciamo, grigia, e lì poi la palla arriva. Se tu hai visto il gol che ha segnato nell'ultima partita Ronaldo contro la Germania, cioè lui parte in una direzione, l'azione si snoda da tutt'altra parte, poi la combinazione conclusiva con Jota che gli mette la palla in mezzo, lui praticamente aveva già capito dove sarebbe finito il pallone all'inizio dell'azione, e questo è quel sesto senso, settimo, non so, ottavo, che ovviamente differenzia coloro che poi hanno in tabellino tutti i gol, come quello di Ronaldo ovviamente.
Andiamo a parlare della Spagna.
Hai visto le critiche?
Sì, Luis Enrique ha detto che non si dimette. Sostiene che la Spagna è come una bottiglia di champagne sul punto di essere stappata. Ma al di là di questo, che cosa manca a questa Spagna? L'anima del Real Madrid? Cosa manca?
Per me manca l'anima del Barcellona. Cioè, perché la Spagna che ha vinto tutto, la Spagna campione di tutto, aveva ovviamente anche i giocatori del Real Madrid, come Sergio Ramos, però non dimentichiamo che quel gioco che abbiamo tutti quanti apprezzato, il tiki-taka eccetera eccetera, nasceva dal fatto che avevi giocatori come Iniesta, come Xavi, come Busquets a centrocampo, che facevano girare la palla e soprattutto la facevano sparire agli avversari. Ora questo Barcellona prova, no? Questa Spagna prova a mutuare quel tipo di gioco, in effetti il possesso di palla ce l'ha, però un possesso di palla molto per via orizzontale che arriva a definire pochissimo in fase d'attacco. Infatti anche l'altra sera sì, c'è stato il gol di Morata sul filo del fuorigioco, il rigore sbagliato, ma si contano veramente sulle dita di una mano le occasioni da gol, per cui mi sembra un gioco molto noioso, ripetitivo. Se poi lui si accontenta del possesso palla, si accontenta, ma alla fine produce veramente poco.
Bruno, vediamo un po' le cose di casa nostra. Locatelli è sempre più vicino alla Juventus, è il centrocampista giusto per la Juve, pensando a quella del prossimo anno. Ho letto varie formazioni con il 4-2-3-1 a fianco di ad esempio Bentancur, addirittura con il 4-3-1-2 lui centrale di centrocampo davanti alla difesa.
Sì, che sarebbe la ripetizione di ciò che fa solitamente, che ha fatto nel Sassuolo, no? Ma anche adesso in nazionale chiaramente noi giochiamo con il centrocampo a tre, per cui anche se non ha fatto il centrale perché c'è Jorginho, però è in grado ovviamente di svolgere questo lavoro. Che sia il centrocampista giusto, l'abbiamo verificato giusto per la Juventus, no? Perché la Juventus ha esigenze proprio di migliorare il centrocampo, l'abbiamo verificato durante tutta la stagione. Che poi si arrivi alla definizione, qui c'è sempre di mezzo il soldino, no? C'è l'euro da spaccare in due, però io penso che Locatelli, per quello che ha fatto vedere fino a questo momento, pensando alla giovane età e pensando anche al futuro, sia un profilo adattissimo alla Juve, so che anche ad Allegri piace ovviamente.
Allora il Milan deve andare a sostituire Çalhanoğlu, qual è il profilo migliore? Un giocatore come Zaccagni o un profilo più esperto?
Ma guarda, Zaccagni ha 26 anni, non è che sia un giovinetto di 20 anni, ma si fanno tanti nomi, no? Per esempio Gomez, come si è parlato di Gomez, si è parlato di Ilicic, di Ziyech, di Dani Ceballos, anche di Sabitzer, no? Ma io ti dico che secondo me Zaccagni è quello che per certi versi più somiglia, no, a Çalhanoğlu, se vuoi ovviamente ripetere quella tipologia di gioco che non poteva prescindere dalla presenza del turco, no? Gli altri per certi versi sono tutti un po' diversi, perché Ilicic gioca sulla destra, allora se cerchi un esterno di destra va bene Ilicic, Gomez è più mezza punta, più rifinitore dietro le punte, Ziyech è esterno, Ceballos non mi piace. Non mi piace, ma non perché non abbia qualità, ma perché se cerchi il sostituto di Çalhanoğlu, che è uno che dà gli strappi, che punta l'avversario e che calcia in porta, Ceballos è più un regista arretrato che fa partire il gioco. E Sabitzer mi sembra ancora un po' incompiuto, ancora non all'altezza di giocare in una squadra che fa la Champions.
Bruno, vengo all'ultima domanda, che è un po' così, già è partito da oggi quando abbiamo iniziato la diretta, no? Pensando a questo confronto. Meglio Çalhanoğlu o Eriksen? Perché l'Inter sostituisce, ahimè, per quello che è successo a Eriksen, il giocatore con il numero 10, appunto, ex Milan. Però chi è meglio dei due?
Allora, sai benissimo che non si potrà mai essere d'accordo, no? Che sui gusti, no? Ma anche un discorso anche su se preferisci questo cantante o quell'altro, se preferisci la mora oppure la bionda, ti ricordi quando c'era la mazza, eccetera,
qualcuno
eccetera,
anche la rossa preferiva.
Anche la rossa, sì. Io dico che bisogna vedere quello che è più funzionale dei due. Oramai c'è Çalhanoğlu, ovviamente. Io penso che Çalhanoğlu sia più funzionale di Eriksen, ma mi spiego. L'Inter, tolto qualche spunto dell'Autaro Martinez, che poi vabbè, lo strapotere di Lukaku, che però questo è tutto un altro discorso, rientra in un altro discorso, non ha altri giocatori forti nell'uno contro uno. E Eriksen, quando ha giocato, che non dimentichiamo della prima parte della stagione non giocava mai, no? Quando poi è entrato in pianta stabile, è stato bravo ma nello smistare i palloni, non ha mai saltato l'avversario, cerca ovviamente di proporre dei lanci millimetrici con delle praticamente aperture precise, ma non è quello che ti salta l'uomo che ti fa la differenza. Questo ovviamente non toglie nulla a quello che è il valore di Eriksen. Çalhanoğlu, secondo il mio punto di vista, è più funzionale ad una squadra come l'Inter, che ha bisogno proprio degli strappi di quel numero 10, anche se c'era che era con l'11, che possa saltare l'uomo e che poi abbia abilità sui calci piazzati, come del resto Çalhanoğlu ha dimostrato di avere, come li aveva anche Eriksen. Però parlo di funzionalità.
Funzionalità, sì, dire... sì, chiarissimo. Proprio il tuo pensiero.
Ricorderai anche per concludere che Marotta diceva a suo tempo che Eriksen non era funzionale al progetto Inter, poi l'Inter ha vinto il campionato e allora andata bene anche la non funzionalità di Eriksen.
Certo, quando si vince va bene tutto. Allora Bruno, siamo arrivati al momento finale del nostro appuntamento. Domani torneremo naturalmente, così andremo anche a vedere che cosa sarà successo tra Portogallo e Francia, però adesso è il momento di...
Sì, di Federico Mosca, di sì, insomma, di andare a scoprire quali sono le statistiche sulle grandi partite che si giocano oggi, ultima giornata della fase a gironi. Lancialo tu però.
Bene Bruno, allora io ti saluto, ti do il buon pomeriggio, naturalmente ci sentiremo domani. Adesso però la linea passa a Federico Mosca con le statistiche.
Ciao Bruno, ciao Marco, buongiorno dagli studi di Sisal Match Point. Partiamo dalla sfida più interessante della giornata, quella tra Portogallo e Francia, che sarà determinante per il destino di entrambe. I campioni del mondo partono favoriti con il 42% di chance vittoria rispetto al 25% a favore dei lusitani, pareggio al 33%. Francia-Portogallo e anche Cristiano Ronaldo contro Kylian Mbappé sono loro i maggiori candidati ad entrare nel tabellino dei marcatori con il 33%. Tutto semplice invece, secondo gli esperti Sisal, nell'altro incontro del girone, quello tra Germania e Ungheria. Vittoria tedesca con l'80% di possibilità, mentre nel gruppo E sfida in equilibrio tra Svezia e Polonia, qualche possibilità in più per Lewandowski e compagni con il 36% di chance vittoria. Chiudiamo infine con Slovacchia-Spagna. Le Furie Rosse devono vincere per andare avanti. Successo spagnolo con il 79% di possibilità. Da Sisal a Matchpoint è tutto per oggi. Appuntamento a domani.